A Gerusalemme c'è un profeta che è Geremia e il Signore gli dice: vai dal vasaio e ti parlerò quando tu sei nella bottega del vasaio. E lui va nella bottega del vasaio e vede che il vasaio con dell'argilla riesce a fare un vaso, però dopo lo rompe perché non è venuto bene, e di nuovo questo vasaio mette in opera la sua abilità e riesce a fare il vaso. E Dio dice con la, non leggo tutta la faccenda perché se ve la leggessi stiamo qui troppo tempo. Non posso forse io fare di quelli che vogliono credere in me un vaso ben fatto, un vaso perfetto? Non riesco io, cioè lui dice col profeta, forse io non riesco a fare quello che fa il vasaio. Il vasaio lo fa con l'argilla, io lo faccio con gli uomini. E perché dice così? Perché nonostante Dio avesse fatto con Israele tutte le cose che dovevano essere fatte perché il suo popolo tornasse in patria, eccetera, eccetera, però il popolo non era contento, il popolo non era soddisfatto. Non trovava un contatto col Signore e adorava gli idoli, questo che dice in fondo. E lui naturalmente promette delle cose molto cattive. Perché? Perché è come se il vaso si dovesse rompere. Non era più un vaso fatto per il Signore. Ora noi siamo nella stessa situazione. Noi siamo stati fatti vasi nuovi in Cristo. Addirittura non più con una forma umana, con uno spirito divino dentro di noi. Cioè la forma umana ce l'abbiamo, ma la cosa importante è lo spirito di Cristo in noi. E noi abbiamo quello che nessun vasaio al mondo può fare, quello che solo Dio può fare. E cosa chiede a ciascuno di noi? Di amare il nostro Signore, prima cosa. Seconda cosa, di parlare di Lui. Perché se noi non parliamo di Lui, non siamo suoi. Apparteniamo a noi stessi. Noi non dobbiamo decidere per noi stessi. Noi dobbiamo decidere perché Cristo è dentro di noi. Cristo è venuto a vivere dentro ognuno di voi. Cristo vive in te. Potete dirlo alla persona vicino a voi. Cristo adesso sta vivendo in te. E se Cristo vive in noi... E se Cristo vive in ognuno di noi, noi siamo il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. E abbiamo una condizione importante nell'eternità. Noi abbiamo l'eternità che è già dentro di noi, perché Cristo è l'Eterno. Alleluia. Sono parole semplici, ma mi pare che siano abbastanza rare da leggere sui quotidiani. Dire, ma se tu vai a dire a uno, guarda che io sono già nell'eternità, pronto il 18, venga. Noi invece è veramente così. Noi abbiamo già l'eternità dentro di noi, purché noi continuiamo ad essere un vaso di valore. Amen. Facciamo un applauso al Signore, diamogli gloria, alleluia.
Grazie Gesù. Quanti di voi hanno avuto l'occasione di seguire il convegno di Roma su YouTube? Dopo che vediamo quelli che non l'hanno fatto, inviterei calorosamente di farlo, perché è stato proprio un momento forte, ed è stato bello vedere anche questa comunione di intenti tra i pastori e gli organizzatori. Era un momento molto, molto bello spiritualmente. Il nome Achiane vi dice qualcosa? Achiane, a chi dice qualcosa? A qualcuno sì, perché io, anche se sapevo dell'esistenza di questa persona, non sapevo il nome, ecco. E allora, questa immagine vi dice qualcosa? L'avete già visto? Questo qui? Questo l'ha fatto Achiane, questa bambina lituana. Questo ritratto di Gesù l'ha disegnato questa bambina Achiane a 8 anni. 8 anni. Avete presente i disegni dei vostri figli di 8 anni? c'è un po' di differenza. Quindi un prodigio. A Roma ho incontrato due ragazze lituane e ho chiesto se conoscevano questo fenomeno, perché è un paese piccolo, a tutto sommato dovrebbero sapere tutto di tutti in un paese così piccolo. Invece non sapevano niente, quindi le ho invitate calorosamente ad informarsi, perché è un miracolo loro, della loro nazione, quindi sarebbe anche una bella evangelizzazione se si informassero su questo fatto. Vi voglio raccontare un po' di più di questa bambina, perché è un caso molto particolare. La famiglia di Achiane era completamente atea, cioè non è nato in una famiglia dove si potesse fin dalla nascita sentire parlare di Gesù, eccetera. Non si era mai menzionato il nome di Gesù o di Dio in famiglia. E in casa non c'era la televisione che poteva in qualche modo influenzare la bambina. Ma a 4 anni Achiane dice alla mamma: oggi ho incontrato Dio. La mamma era vissuta sotto il regime sovietico ateo e ha chiesto: cos'è Dio? La bimba ha risposto: Dio è luce, è caldo, è buono, sa tutto e mi parla, è mio genitore. 4 anni ha ricevuto una rivelazione di questo genere: è mio genitore. Subito Achiane comincia a disegnare le cose che vede, come per esempio il suo angelo custode, ma si lamenta che la carta bianca non riesce a trasmettere la luminosità di ciò che lei vede, cioè quello che rimaneva bianco sulla carta era comunque ben pallido in confronto a quello che lei vedeva. Nel tempo Achiane ha varie visite in cielo. Quando sono in cielo sono buona, dice Achiane, rendendosi conto che in cielo non faceva capricci come succedeva forse a casa. A 7 anni Achiane ha cominciato anche a scrivere poesie per aiutare le persone a tenere in mente Dio e il cielo. A 9 anni comincia a parlare dei nuovi cieli e la nuova terra. Ammettiamo che non è un argomento che di solito trattano le bambine di 9 anni, i nuovi cieli e la nuova terra. Dice: non so quando e come, ma la terra cambierà, tutto sarà diverso, non ci sarà paura, non ci sarà odio o dolore, solo amore. Penso che Gesù tornerà con la sua piena potenza molto presto. Achiane è diventata famosa in tutto il mondo e quando le persone la incontrano le fanno anche delle domande difficili. Un giorno, adesso non saprei quanti anni ha Achiane perché è passato del tempo, forse adesso è adolescente o forse un giovane adulto, non lo so. Però quando era piccola, un giorno qualcuno le ha chiesto come mai tra tante religioni lei avesse optato per il cristianesimo. Non ho scelto il cristianesimo, ha risposto. Ho scelto Gesù Cristo. Io dipingo e scrivo quello che lui mi fa vedere. Non so molto delle religioni, ma sono sicura di questo. Dio vuole vedere come noi amiamo. Ripeto, Dio vuole vedere come noi amiamo. Di questo è sicura, eh? Quindi, è qui che noi ci risiamo. Perché Achiane conferma pienamente quello che ho detto tempo fa del piano di Dio per noi. L'amore è numero uno nella classifica delle priorità di Dio. Noi probabilmente diremmo che la cosa più importante fosse avere la fede che sposta le montagne. Tutto sarebbe possibile. Ma l'Apostolo Paolo ci ricorda bene in 1 Corinzi 13 che senza l'amore non sarebbe nulla, anche spostare le montagne. Poi dice che l'amore è paziente, non invidia, non cerca il proprio interesse a scapito di altri, è rispettoso, non tiene conto dei torti, copre le debolezze di un'altra persona invece di esporle ad altri e le sopporta. Non è un'immagine molto romantica questa dell'amore, ma è utile ogni tanto ripassare questo discorso di Paolo per poter ricalibrare i nostri atteggiamenti nei nostri rapporti con gli altri. Signore Gesù, è difficile amare come dici tu, anche con la natura nuova, a volte ci riusciamo, a volte no. E amare come ami tu probabilmente mai. Ma sappiamo anche che se siamo sinceri, tu non perdi la pazienza e continui a sostenerci con la tua grazia. Grazie per questo, Signore Gesù. Lode e gloria a te. Grazie Gesù.
Gloria al Signore, alleluia. Gloria al nostro Dio, alleluia. Gesù è buono, Gesù è santo, Gesù è il Salvatore, il Signore. Gesù è colui che ha aperto la porta a noi, colui che è andato sulla croce per te, per me. Amen. Andresti sulla croce tu per qualcuno? La domanda pertinente, non perché noi dobbiamo andare sulla croce, ma perché dobbiamo riflettere nel nostro cuore che colui che è andato sulla croce ci è andato per te. Ci è andato per te. Noi abbiamo le porte aperte in cielo perché Cristo ha aperto le mani sulla terra inchiodate. E l'ha fatto per noi. Questo è il primo momento. Il secondo momento qual è? Quando noi abbiamo la confidenza di essere, la fiducia, la certezza di essere salvati in Cristo, allora comincia la nostra fedeltà al Signore per essere dimostrata sulla terra. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo cercare in qualche modo di pregare per gli altri e di considerare il tempo per parlare alle persone di Cristo. Sempre meno si parla di Cristo. Sempre meno ci sono delle condizioni in cui noi possiamo entrare e parlando di Cristo nessuno se ne accorge, nel senso, oppure nessuno vuole saperne. Il discorso è: parlare di Cristo è una cosa difficile. Entrare con questo argomento quando si è in un bar, quando si è su un autobus, quando si è in un luogo pubblico, non è facile. Ti hanno mai parlato di Cristo? Fuori di qua? Senti mai che ci siano condizioni in cui, ah, finalmente qui possiamo parlare del Signore? Nonostante tu possa andare in una chiesa, difficilmente potrai parlare con qualcuno, perché questa persona deve essere raccolta, deve stare attenta, deve avere l'attenzione per il Signore nel suo cuore. Ma noi abbiamo l'autorità di parlare di Cristo a tutti quelli che incontriamo. Se loro rifiutano, abbiamo compiuto la nostra parte. Se loro invece accettano, allora possiamo parlare con loro. Per questo dobbiamo anche pregare ogni giorno a casa nostra, perché se non preghiamo, se non abbiamo comunione, comunicazione con la parola di Dio e con il Signore stesso, con Dio stesso, non possiamo parlare di Lui, non possiamo parlare di ricordi. Cristo è venuto in te e sta vivendo in te adesso. Cristo è vivo in noi. Noi siamo nuovi perché Cristo vive in noi. Cristo in me, speranza della gloria. Paolo era una persona dedicata alla legge. Lui osservava la legge. E quando Paolo si è trovato per andare a Damasco ed è caduto perché Gesù è intervenuto, Paolo ha dovuto in qualche modo passare attraverso a questa condizione dove lui non era più la persona che poteva andare a prendere i cristiani, portarli in prigione, batterli, ucciderli, non so cosa. Non poteva più far altro che essere sottomessa a Cristo, e Cristo aveva deciso di prendere Paolo. Era il più tremendo di tutti, era quello che chiedeva i permessi per andare a prendere i cristiani, e perché lui pensava che i cristiani fossero contro la legge di Dio, non servissero Dio. Era in buona fede, lo faceva, ma la buona fede non è fede. La fede è quella che Dio ti mette nel cuore. E dopo Paolo è diventato l'apostolo delle genti, l'apostolo dei pagani, cioè l'apostolo delle persone che dovevano essere portate a Cristo in luoghi dove nessuno aveva ancora predicato. E vi ricordate come lui ha fatto il sogno e ha sognato il Macedone? Cercava di andare in Asia, cercava di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non era d'accordo. Poi finalmente ha fatto il sogno del Macedone e è andato in Macedonia, ha portato in Macedonia la parola di Dio. Cos'hai sognato tu? Cos'hai cercato? Cosa cerchiamo noi? Noi sappiamo che Modena ha bisogno di Cristo e della parola che tu hai ricevuto. Noi sappiamo quanto è raro questo avere un Gesù nel cuore in un modo vivo, nuovo, santo. Sappiamo come è stata cambiata la nostra vita quando noi abbiamo incontrato il Signore. Sappiamo come noi stiamo cambiando le nostre abitudini perché abbiamo incontrato il Signore. E cosa fai per quelli che non l'hanno ancora incontrato? Ecco il punto fondamentale di questa mattina. Siamo stati prima a Madrid per vedere come evangelizzano. E poi siamo stati a Roma, perché eravamo, Roma era una nostra condizione. E a Roma devo dire che c'è stato un tempo molto bello per una comunione che c'era in mezzo ai pastori presenti, o apostoli, o qualunque, chiunque fosse, era in comunione, eravamo in comunione tra di noi. Questa è stata una cosa molto importante. Questa è stata una cosa, quasi il Signore dicesse: avete fatto bene fino adesso ad avanzare fin qui, perché ecco, io sono in mezzo a voi. Sono, non è in un gruppetto, non è in una parte delle persone, parte della chiesa che era rappresentata, erano più di 800 persone. Ed erano tutte concordi, erano tutte pronti a saltare, a cantare, a battere le mani per il Signore, ad ascoltare quello che veniva detto. E c'erano predicatori, uno diverso dall'altro, non erano persone che componessero lo stesso quadro. No, 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 ognuno aveva un quadro per conto suo, ma erano tutti di Cristo. Alleluia. Ed è stato importante, gloria a te Signore, è stato importante ricevere diverse condizioni in cui Cristo era sempre l'opera, il numero uno, il Signore, il nostro Dio, era sempre esaltato Lui. Chiunque parlasse esaltava il Signore. Fino all'ultima sera, dove l'esaltazione è passata in mano ai giovani. E questa è stata la sera in cui mi sono divertito di più. Ci siamo divertiti di più, compresa mia moglie. Quando ci divertiamo noi due, vuol dire che c'è davvero qualcosa di importante. Non è uno scherzo. Io non mi diverto, molte volte non mi diverto. Ma quella sera, quel pomeriggio sera, è stata una cosa meravigliosa. E non erano canti che io apprezzassi tanto, ma la gioia, la felicità di questi giovani che saltavano lì davanti. Non abbiamo potuto, per qualche motivo, qualche scusa l'ho adoperata per andarla in mezzo anch'io. E sono stato bene. E poi mi è arrivato addosso qualcuno, mi ha buttato anche a terra. Non dico chi è. Persone sono guarite. Tutti si sono divertiti. Tutti hanno avuto il tempo per poter gustare, godere la presenza del Signore. Ripeto, le musiche non erano le nostre, però erano musiche semplici, musiche che erano preparate perché i giovani saltassero, e saltavano, ve lo garantisco. Poi saltavano anche altri, non solo i giovani. Amen. Quindi adesso, se voi sentirete qualche musica importata, non preoccupatevi, perché noi l'abbiamo provata. Amen. Abbiamo il primo oratore, scusate se vi parlo di questa cosa, ma mi sembra importante mettervi al corrente di quello che sta succedendo con questa chiesa. La chiesa non è direttamente implicata. Noi abbiamo preferito avere una associazione neutra, indipendente, fuori dalla Chiesa, perché vorremmo evitare qualunque spinta in Chiesa. Quindi abbiamo preferito fare un'associazione dove le altre chiese, gli altri pastori possono associarsi, e a loro volta la loro Chiesa rimane una Chiesa. Però ognuno potrà invitare tutti ad un certo punto. Quando vedremo quello che è successo, quando vediamo quello che è successo a Roma, se succederà ancora, per esempio a Torino, dove abbiamo un altro pastore molto simpatico, molto eccetera eccetera, non faccio nomi, e quando succederà a Torino, poi succederà, cosa succederà? Che c'è un'unione tra le chiese. E nessuno opera, Nessuno però invidia quell'altro, nessuno decide che è migliore lui o che è migliore quello. Non esiste, perché tu sei soddisfatto di quello che ti viene offerto. E quando sei soddisfatto, tu non avrai altro da pensare di dire: ma quando li inviterò io, devo soddisfarli tutti. Non avete capito? Ma è così. Quando voi andate a cena da qualcuno e cenate bene, vedete che le cose vanno. Quando lo invitate a casa vostra, non fate un lavoro un po' bislacco da dire: ma sì, va là, magna, ecco. Non è così. Il tuo cuore è un cuore che offre, un cuore che dona. Perché? Perché hai gustato. Sì. Andiamo a Roma tutti insieme la prossima volta, va bene? Alleluia. Allora, torno al punto di partenza. Quando nella vostra casa si prega, quando nella vostra casa si loda il Signore, quando nella vostra casa, avendo come corpo il corpo di una chiesa, voi continuate a portare a casa vostra quello che avete ricevuto, non è finita. Dovete portarlo fuori di casa vostra. Dovete, adesso è il tempo di attaccare le schiere delle tenebre con la luce di Cristo, perché Cristo è dentro di te. Tu sei portatore di luce, tu portatrice, portatore, portatrice, va bene? Noi siamo portatori di luce. Noi portiamo luce, non c'è buio quando tu giri. E quando parli con qualcuno, non temere di avere delle reazioni sbagliate, se prima hai pregato, se prima hai chiesto: Signore, siccome tu sei dentro di me, io voglio che tu parli attraverso di me, perché quando verrò da te per sempre, tu sarai contento di vedermi. Lui è già contento di vederti. Lui è contento di vederti qui, lui è contento di vederti mentre canti, mentre preghi, mentre parli, perché sei suo o sua. Dì alla persona vicino a te: Gesù è contento di te. Gesù è contento di te. Alleluia. E c'erano oratori internazionali e hanno offerto quello che era un piatto squisito, tutte le guarigioni, tutte le condizioni, tutte le situazioni, eccetera, eccetera, erano tutte favorevoli al regno di Dio. Era una manifestazione del regno di Dio, manifestazioni che noi vorremmo, che io vorrei possedere. Alleluia, gloria a Dio, grazie Gesù. Allora, per parlare di questo, se noi andiamo e dobbiamo parlare di Cristo, è chiaro che dobbiamo avere un rapporto con Cristo personale. Non dobbiamo avere, abbiamo un rapporto con Cristo qui, con una comunione, per cui sappiamo, troviamo la gioia, il coraggio, il piacere di parlare di Cristo, di ascoltare Cristo, di cantare a Cristo, di manifestare il nostro amore per Lui. Ognuno lo fa come può farlo lui o lei. Però ad un certo punto quello che noi abbiamo ricevuto dobbiamo anche darlo. Non possiamo continuare ad accumulare le cose di Cristo in noi e vedere gli altri che non sono di Cristo e lasciarli andare. Perché il Signore ama un donatore allegro. Qual è il donatore più allegro? È quello che parla del Signore. Tu stai donando quello che tu hai. Tu stai donando il Cristo che tu conosci. Tu stai salvando quella persona dal fuoco eterno per sempre. È molto importante. E dobbiamo pregare prima. Dobbiamo renderci conto prima che non siamo preparati con i nostri desideri, siamo preparati rinunciando ai nostri desideri e lasciando che Cristo possegga il tuo cuore, possegga la tua, il tuo spirito, perché tu hai lo spirito di Cristo in te, e allora potrai manifestare con le parole più semplici che hai la tua gioia, la tua condizione cambiata. Perché quando ho incontrato un mio amico mi ha detto: ma sei cambiato? Dico: è un po'. Adesso non ve lo dicono, no, perché non è, va bene così. E quindi noi siamo tutti cambiati. Non esiste che uno non è cambiato. Quando siamo insieme con Cristo, noi siamo cambiati. Non siamo più le persone di prima. Noi siamo morti con Cristo. Noi siamo risorti con Cristo. E la resurrezione è un'opera continua. Pensa che Cristo vive dentro di te, risorto. Ed è risorto per te. È risorto perché tu possa parlare di questa cosa straordinaria che pochi conoscono. I cristiani sono, non sono certo la metà della popolazione. Sono molto meno. Però i cristiani fanno più luce di tutte le tenebre della popolazione della terra. Se c'è una casa cristiana in un villaggio, quella casa fa luce per tutto il villaggio. Ma ecco il punto: se tu sei in quel villaggio, però quando esci devi portare la luce con te e devi manifestare perché fai luce e devi parlare. Qualcuno avrà qualcosa da dire, qualcun altro avrà qualcosa, ma troverai la persona che ti ascolta e troverai la persona che vorrà accendere quella luce che vede in te nella propria casa. Alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Diamogli gloria. Ho scritto un sacco di roba, non è mica questa qui. Succede spesso, è vero? Quando siamo tornati da Roma, abbiamo parlato di smuovere certe cose proprio perché siamo stati smossi noi. E abbiamo pregato la sera del martedì con l'adorazione. Alla fine dell'adorazione abbiamo pregato per le persone che avevano bisogno di preghiera. Non perché volessimo manifestare la forza di una preghiera, no, perché sentivamo il desiderio di liberare le persone, di liberare come siamo stati liberati noi da ogni condizione che ti possa trattenere. Vedo che la cosa importante è quanto di Cristo vive in te. Quanta parola di Dio tu permetti che viva in te? Perché quella parola che vive in te la puoi proclamare con naturalezza. Se non vive in te, puoi testimoniare solo quello che per naturalezza vive in te. Non puoi forzare le cose perché non raggiungerebbero. E in questo caso viene suggerito anche il digiuno. Perché dobbiamo digiunare? Per rinunciare a noi, perché quello che è venuto in noi nello spirito possa uscire da noi. Se tu impari a rinunciare a qualcosa, tu potrai discernere tra quello che puoi dire e quello che non puoi dire. Ma se non rinunci alle cose, saranno ancora un minestrone e fai fatica a discernere quello che è il pasto da dare a quella persona. Forse le mie parole sono un po', non lo so. Vedete questo libro qua? Se non l'avete, prendetelo. Se l'avete, leggetelo. Ma non basta leggerlo una volta. Direi neanche due. E ogni tanto andatelo a tirar fuori, perché non è perché l'ha scritto Colin, no, questo l'ha dettato lo Spirito. Quindi non è questione, gli autori molte volte sono diversi, naturalmente, ma lo Spirito Santo è lui che usa gli autori. Se sono autori di cose che appartengono a Dio, non è un uomo che scrive. È lo Spirito che ispira, è lo Spirito che mostra quello che tu hai nel cuore. Ed ogni persona, ogni autore umano che scrive ha un'impostazione diversa. Diventiamo ricchezza l'uno dell'altro. Provate a scrivere. Provate a mandare una lettera a un vostro amico scrivendo di Cristo. Se poi vi sembra troppo, tenetela. O se vi sembra poco, fatene un'altra. Ma provate a manifestare quello che voi avete. Provate a decidere di entrare in una condizione in cui il Signore, se ti interrogasse e se ti chiedesse tu cosa diresti a questa persona, prova a dirglielo. Non so se è chiaro. Perché? Perché dobbiamo parlare con le persone. Se noi dobbiamo raccogliere, dobbiamo prima seminare. Adesso c'è un tempo, l'Italia sta ricevendo un'attenzione da parte di tutto il mondo. C'è una condizione incredibile che sta apparendo sempre di più. Lì ne abbiamo avuto, lì a Roma ne abbiamo avuto prova. L'hanno detto diverse persone che girano il mondo. Quindi noi qui abbiamo, voi non lo vedete, vero? Ma abbiamo un'acqua, una cascata enorme che viene dal trono di Dio e viene su questo posto qua. Viene su questo posto qua. Ed esce di qua e vuole andare a Modena. Ma chi è che combina con l'acqua per portarla a Modena? Siamo noi. Ditelo, siamo noi, sono io. Noi dobbiamo parlare e se sei di Reggio, portala a Reggio. Amen. Non preoccuparti, il Signore non ha problemi. Però noi che siamo qui, la città appartiene, la Chiesa appartiene a questa città come pertinenza, non come appartenenza spirituale o morale, no, no. Però è importante invadere quello che abbiamo intorno. Io ho chiesto al Signore che ogni quartiere abbia diverse case vive. Perché la Chiesa tornerà nelle case. E noi dobbiamo proclamare questa parola, dobbiamo testimoniare con questa parola, dobbiamo entrare nel cuore delle persone e dire: Signore, mandami a mietere. Quando Gesù parla con la samaritana, dopo un po' arrivano i suoi discepoli e Gesù dice che sembra che cambi completamente discorso. Invece no, prima parlava dell'acqua con la samaritana, dopo dice: vedete che la messe è già matura. La messe matura ha bisogno di essere colta, come l'acqua viva deve essere inserita in noi, deve essere bevuta. Abbiamo bisogno di crescere per poter mietere, abbiamo bisogno di avere la forza per poter mietere. E se non abbiamo seminato non possiamo mietere, cosa mieti? E molte volte ognuno di noi deve seminare nel campo in cui vive per poter mietere quel campo. E prima di seminare nel campo dobbiamo togliere le pietre, dobbiamo togliere quello che non permette al grano di crescere nella parabola del seminatore. E qual è il tuo campo? È il tuo vicino di casa? È la persona dove tu lavori? È quello che è il tuo amico operaio o amico che volete voi, a seconda di quello che facciamo? Se tu vai e sei un rappresentante che gira e giri per l'Italia, quella lì è la tua opera, è la tua zona, quella lì è il tuo campo. Quelli che tu incontri sono il campo sono il loro cuore e nel loro cuore tu puoi seminare solo se lo prepari. Alleluia! Diamo gloria al Signore. Diamo lode al Signore. Ve l'ho già raccontato, quando mi sono ritirato dagli affari, dalle cose, sono andato in campagna a raccogliere le pere ed ero sopra una tartaruga. La tartaruga è un carro che va molto piano, va molto adagio, perché tu devi raccogliere mentre passa. E io volevo, naturalmente, volevo parlare di Gesù alle persone che erano con me. E sono partito, che ero caldo come chi, quello non mi ha neanche guardato. E me la sono presa, ho detto: Signore, hai visto? Ha detto, come se lui dicesse: tu hai visto? Perché sono io che dovevo capire che cosa era successo. Non puoi seminare su un terreno che non è stato preparato. Questo vale per tutti noi. Quindi non possiamo andare a parlare del Signore. Io c'ho un vicino, lo sto preparando. Lode il Signore. Preghiamo, benediciamo, è bravissimo, è una persona bellissima, è arrivato da poco, cioè da poco, da un anno, però non abita lì, e sta preparando tutta la sua casa, tutto è meticolosissimo, dico: mamma mia, no, non assomiglia a me. Comunque, gloria a Dio, è bravo, comunque un piacere averlo, e o prima o poi dobbiamo parlargli del Signore, o prima o poi, io dico che se adesso noi preghiamo per quella casa, benediciamo quella casa, la copriamo col sangue di Gesù, la vogliamo libera da ogni difficoltà, da ogni peccato, come la nostra, così anche la sua, così che lui, quando entra, senta qualcosa di diverso dalla casa da dove viene. Magari è ancora meglio di me, non lo so, perché non abbiamo mai parlato di certe cose, abbiamo solo sorriso, parlato del fatto che lui è bravo nel fare questo e quest'altro, però io aspettiamo, e prima o poi gli parleremo. Ma quando gli parleremo? Quando il Signore ha preparato il terreno, quando noi abbiamo preparato il terreno, essendo guidati dallo Spirito. Perché ve lo dico? Perché voi avete dei vicini, perché voi avete delle persone che incontrate, perché voi avete delle persone con cui parlare. Non partite subito, non fate l'errore che ho fatto io. Ho fatto tanti degli errori. Volevo parlare col fratello della Seia e non mi voleva ascoltare. Quando partivo con quell'argomento lì, lui niente, non mi voleva ascoltare. Andava per i fatti suoi. Allora l'ho caricato in macchina sulla 500. Poi sono partita a balla. Andavo forte che non potevo montare giù. E gli parlavo del Signore. Mi ha fatto una faccia così dura, non si muoveva più. E io dico, glielo dico tutto lo stesso. Non... Mai fatto un errore maggiore di questo. Perché ve lo dico? Non fatelo, va bene? L'ho già fatto io, voi non c'è bisogno che lo facciate. Fidatevi, non funziona. Quando è che funziona? Quando tu parli un pochino, gli dai... Sai quando un bambino prende un cucchiaio, due cucchiai, poi mezzo cucchiaio, perché non ne vuole più, poi dopo sputa? È uguale, è la stessa cosa. Quello che tu puoi seminare nel cuore di quella persona è come quel bambino che il primo cucchiaio lo prende, il secondo lo prende, poi si stufa. Fermati, non, perché non è una minestra la tua è la cosa preziosa, non puoi buttarla via. Se tu sei previdente e se hai il Signore nel tuo cuore, lascia che il Signore ti guidi, lascia che lo Spirito intervenga. Dillo alla persona vicino a te: lascia che lo Spirito intervenga. E perché intervenga lo Spirito? Ci vuole una comunione con lo Spirito, ci vuole una comunione con la cascata dell'acqua, ci vuole una comunione, perché l'acqua porterà un fiume e nel fiume dobbiamo andare noi. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia, grazie Gesù. Quando leggete questo libro qui, ci sono delle cose interessanti che avete già letto sicuramente, ma ce ne sono alcune che sono particolarmente vivaci, perché noi crediamo di poter parlare del Signore per la nostra esperienza. Noi dobbiamo parlare del Signore per la sua esperienza, perché Lui vive in noi. E se Lui vive in noi, noi siamo trasformati, siamo sincronizzati con Lui se ci arrendiamo a Lui, se lasciamo che Lui parli attraverso di noi, se ascoltiamo quello che Lui dice, se riceviamo quello che Lui ha compiuto, allora siamo in grado di darlo. Ecco questa famosa parola, pazienza, che è una parola terribile. Pazienza, pazienza, pazienza. Ma col Signore portare pazienza è più facile. Col Signore stare in comunione è più facile. Se noi dovessimo stare ad accudire delle persone è più difficile. Ma se dobbiamo stare col Signore, è Lui che accudisce te, è Lui che accudisce me, è Lui che mira a guidarmi, è lo Spirito Santo che mira a guidare. Io vi darò un altro Consolatore, lo Spirito di verità, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità rimane con noi per sempre. Alleluia. Non si stufa di me, non si stanca. Al massimo può interrompere una comunione, una comunicazione, ma non va via. Rimane dentro di me. E io dico, Signore, accendi la fiamma su di me. Non solo riempimi di te, ma accendi il fuoco su di me. Ditelo, Spirito Santo, riempimi di te. Che io possa essere guidato da te alla verità tutta intera. E accendi una fiamma su di me, perché io possa spandere questa luce per manifestare il tuo regno, il regno del Signore Gesù Cristo, l'amore del Signore Gesù Cristo, il regno del Padre Santo. Alleluia! Facciamo un applauso al Signore. Gloria a Dio. Voglio tenere 10 minuti finali per pregare per le persone che vogliono ricevere preghiere. La nostra condizione come Chiesa non è qui, si manifesta fuori. Questa Chiesa funziona, va bene, se noi abbiamo il coraggio, la grazia, la bontà di parlare con le persone fuori e portarle qui. Altrimenti diventa una specie di orfanotrofio dove si cerca sempre di migliorare, si cerca sempre di qua e là, su e giù. No, tu non migliori se non dai, tu non migliori se non semini. È seminando che si raccoglie. Amen. E noi dobbiamo stare attenti a cosa seminiamo. Questa è la cosa più importante. Noi seminiamo la parola di Dio, noi seminiamo l'amore di Cristo, noi seminiamo la gioia che proviamo qui. I nostri canti sono gioiosi, sono benedetti, sono santi, i nostri canti sono in diretta col cielo. Alleluia! Dobbiamo avere gli occhi sulle cose che accadono non qui, là, perché... Hai visto che c'era il consenso, si è sentito. Anche i piccoli partecipano qua, alleluia, gloria a Dio. Quindi la gloria del Signore è in mezzo a noi se tu stai davanti al Signore. Se non stai davanti al Signore, la gloria del Signore non viene in mezzo a te. Tu stai col Signore per quello che Lui ha compiuto e la sua gloria è su di te. Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia. Ho sottolineato un sacco di roba, non la leggo tutta, ne leggo un pezzo. Io non posso, Colin che scrive, ma lui può. Se io non faccio, lui farà. Ma se faccio io, lui non farà. Non vuol dire che è contrario a quello che ho detto io, questo. Adesso continuiamo a leggere che non significa solo dirgli, Signore, aiutami a esprimere la tua vita nella mia vita, o pregarlo chiedendogli, cambiami, Signore, così sarò più simile a te. Questo è un errore molto comune che fanno i cristiani perché non comprendono fino in fondo ciò che Paolo intende quando parla di essere cambiati a sua immagine da un grado di gloria a un altro. Paolo non vuole che pensiamo che questa vita del nostro io, nella quale non c'è niente di buono, possa essere cambiata in una vita che assomiglia a quella di Cristo. Non è così. Più rinneghiamo noi stessi e permettiamo al Cristo in noi di esprimere la sua vita mediante noi, più riflettiamo la gloria di colui che vive in noi. Così apparirà agli altri che siamo più simili a Cristo, perché più di Lui si esprimerà nella nostra vita e perciò meno del nostro io. Noi non siamo cambiati, ecco qui la parola, ma trasformati. E questo è il significato della parola originale, la stessa parola usata da Gesù quando fu trasfigurato davanti ai tre discepoli sull'alta montagna. Qualcosa della gloria di Dio si rivela mediante noi, ogni qualvolta permettiamo al Cristo in noi di esprimersi nella nostra vita. Se noi permettiamo a Gesù di esprimersi attraverso di noi, perché Lui è in noi, allora la gloria del Signore si manifesta. Allora le persone godranno di qualche cosa che non possono godere con nessun altro se non con un cristiano che esprime Cristo. Amen. Grazie Gesù, gloria al tuo nome. Alleluia. Ti diamo gloria. Allora adesso chi vuole venire qui davanti, se ha bisogno di preghiere, venga. Ah, sì. Facciamo un canto che incoraggia di più, perché è così. Alleluia. Se qualcuno ha bisogno di venire qui davanti a ricevere preghiere, per qualsiasi motivo, per cosa vuoi che preghiamo? Va bene? Questo dobbiamo chiederlo, perché altrimenti andiamo fuori tema. Amen.